Se avete ascoltato la prima puntata di questo podcast, avrete ormai chiaro che per contrastare la violenza di genere, per cercare di fermarla con azioni realmente efficaci, è necessario portare avanti azioni sistemiche che interessano la società nel suo complesso e che si occupino di tutte le parti in causa. La violenza di genere, insomma, non è un problema che riguarda solo le donne. Io sono Massimiliano Colletti, sono un giornalista e oggi parliamo di uomini che cambiano. Voglio raccontarvi la storia di alcune esperienze innovative portate avanti dalla Regione Emilia-Romagna per il trattamento di uomini autori di violenza. Pensate per intervenire lì dove nasce il problema, la cultura degli uomini.
Liberati. Senza rispetto non c'è gara. Il podcast della Regione Emilia-Romagna dedicato alle donne e agli uomini che hanno scelto di cambiare e ce l'hanno fatta grazie a una rete di servizi e persone che ascoltano, comprendono e aiutano davvero.
Sono arrivato qui a LDV che avevo un po' di timore. Nonostante il caldo, però qualche sensazione di freddo c'era, perché c'era un po' l'emozione, la scoperta di qualcosa che volevo capire di me stesso. Il primo incontro per me è stato negativo, nel senso che ho avuto questa sensazione proprio a caldo di un qualcosa di contrario, come se qualcuno volesse modificare la mia personalità, il mio comportamento, e mi accusasse di quello che avevo fatto. In definitiva mi sentivo giudicato un mostro. Era luglio del 2013. Il mio figlio più grande aveva voglia di stare con me. Voleva che io lo prendessi in braccio. E la mia compagna invece mi suggeriva di lasciarlo perdere perché erano solo dei grandi capricci. Quando siamo entrati in casa, lei ha letteralmente trascinato, come se fosse un animale da macello, il bambino nella stanza, mettendolo in punizione su una sedia. E lì è scattata appunto la rabbia. Una sorta di difesa, forse anche da parte mia, per l'attaccamento dei bambini. Io non ho mai usato uno scappellotto o un gesto violento. Però guardando quella violenza della mia compagna, perché io appunto l'ho interpretata come una violenza, allora l'ho presa, l'ho trascinata al di fuori della visibilità dei bambini, nell'ingresso dell'appartamento, e mettendole appunto una mano al collo l'ho fermata all'altezza della parete, ecco, l'ho inchiodata. Ho adoperato anche degli schiaffi. Tra l'altro c'era anche mia mamma lì. È lei che poi si è inserita. Comunque a quel punto la mia compagna si è staccata e è andata a prendere il telefono perché ha detto che voleva chiamare i carabinieri. E così è stato. Volevo difendere più che altro il diritto di un bambino di essere difeso dall'attacco della propria madre.
Il primo centro pensato specificatamente per uomini autori di violenza contro le donne è nato a Modena nel 2011. Si chiama Centro LDV, un acronimo che sta per Liberiamoci dalla violenza. È un luogo completamente pubblico, gestito dalla USL di Modena e che ha sede nel consultorio familiare del Servizio Sanitario Regionale. A raccontarmi la sua genesi c'è la dottoressa Monica Dotti, coordinatrice dell'LDV di Modena.
Un progetto che è sorto dopo che la Regione Emilia-Romagna aveva fatto conoscere diversi professionisti un po' l'esperienza anche europea dei maggiori centri per uomini maltrattanti, quindi ci aveva fatto conoscere l'esperienza norvegese, l'esperienza inglese e quella austriaca, con l'idea poi che all'interno di un'azienda USL potesse essere avviato un progetto sperimentale sul trattamento degli uomini autori di violenza. Da anni le aziende USL erano impegnate sul tema della violenza contro le donne, in particolare l'azienda USL di Modena che aveva in atto già dei lavori all'interno dei pronti soccorso per migliorare il triage delle donne vittime, con i medici di medicina generale, appunto stava facendo formazione, aveva in atto dei protocolli a livello distrettuale sulle emergenze urgenze e faceva già formazione, sensibilizzazione all'interno delle scuole sulle parità di genere. Per cui è venuto un po' spontaneo che Modena, l'azienda USL di Modena, si candidasse per promuovere un tipo di attività di questo genere, con la consapevolezza che c'era nel territorio che oltre a occuparsi e mettere in protezione le donne, che comunque rimaneva sempre un obiettivo principale, e nel territorio di Modena era attivo un centro antiviolenza già dagli anni 90, fosse necessario che qualcuno cominciasse a lavorare con gli uomini autori, perché evidentemente erano loro i responsabili della violenza contro le donne. È stato avviato questo progetto attraverso innanzitutto la definizione del modello di trattamento che si voleva sperimentare. È stato scelto quello norvegese perché era il più, diciamo, storico in Europa, attivo già dal 1987, ed era appunto svolto da psicologi psicoterapeuti, e quindi da lì è partita questa formazione finanziata dalla Regione Emilia-Romagna, all'inizio appunto molto molto così, come idea molto sperimentale, e all'interno dei consultori familiari. Perché si è scelto il consultorio familiare? Perché nella realtà della nostra regione rappresenta l'ambito più sociale, l'ambito che ha, diciamo, la focalizzazione sul benessere, sulla salute delle donne in primis. Collocare lì il centro per uomini maltrattanti significa ricordare che noi cerchiamo di lavorare con gli uomini per un loro cambiamento, per una loro responsabilizzazione, ma certamente ci ricorda che noi lo facciamo nell'interesse delle donne e dei bambini che sono le vittime appunto del comportamento, dell'agito violento di diversi uomini.
Nel giro di pochi anni il progetto a carattere sperimentale del centro LDB di Modena diventa il riferimento riconosciuto per avviare l'apertura di altri centri in tutta la regione. Nel 2021 in Emilia-Romagna erano attivi 11 centri per il trattamento di uomini autori di violenza, di cui 4 centri LDB a gestione pubblica, con 7 sedi territoriali e 7 centri gestiti da enti del privato sociale, con 11 sedi presenti sul territorio regionale.
Noi siamo stati anche interlocutori di appunto diverse audizioni in Senato, appunto nel Dipartimento Pari Opportunità, la nostra esperienza come istituzione, perché molto spesso questi programmi, queste idee di far partire questi percorsi sono venuti anche in Europa, anche negli Stati Uniti, in ambito non istituzionale, non gestiti da enti pubblici. Quindi il fatto che se ne facesse carico un'istituzione pubblica è stato molto di stupore, e che se ne facesse carico un'azienda sanitaria ancora di più. Ma qui il concetto è che non sono uomini malati, gli uomini che agiscono comportamenti violenti, ormai tutta la ricerca ce lo dice. La scelta appunto che ha fatto l'azienda USL per in qualche modo occuparsene è su un concetto di salute molto diffuso, che va al di là di un concetto sanitario, ma è una questione di benessere psicosociale, no? Psicofisico-sociale. Quindi di fatto, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la violenza contro le donne è un problema che riguarda la salute pubblica, per le conseguenze che ha sanitarie certamente, ma anche economiche, ma anche legali. Farsene carico per un'azienda sanitaria è assolutamente occuparsi appunto di quello che è un concetto ampio di salute e di benessere della propria popolazione.
Sono stati 662 gli uomini che dal 2011 ad oggi hanno cercato un contatto telefonico con il centro LDV di Modena, a cui si aggiungono anche 128 donne e altre 728 persone che a vario titolo hanno interagito con il centro, per un totale di 1518 contatti. 496 uomini sono entrati negli spazi di via Don Minzoni e 176 hanno concluso il percorso terapeutico. Sono uomini di età molto diversa e dai percorsi professionali altrettanto vari. Un'ulteriore prova che la violenza è un fenomeno trasversale.
A livello nazionale la situazione è più frammentata, perché appunto da noi c'è stata una scelta appunto politica anche all'interno del piano regionale antiviolenza, quindi che ha fatto appunto la regione Emilia-Romagna nella parte sia politiche sanitarie che politiche sociali. Non è avvenuto così in altre parti del nostro paese, per cui diciamo sono sorti dei centri per trattamento autori a livello di associazioni private, mentre da noi c'è stato un investimento anche economico, come dicevo, perché la regione Emilia Romagna ci ha finanziato la formazione con i norvegesi, per cui la scelta dell'unico modello trattamentale che abbiamo come tutti i centri all'EDV, quindi supervisionati poi dai colleghi di Modena. Quindi è stata un'idea della regione Emilia Romagna di strutturare un sistema, quindi un'idea di sistema. Questo lavoro che svolgiamo noi è estremamente connesso alle altre attività che ci sono già sul territorio, quindi noi facciamo parte del tavolo prefettizio, dove ci sono diverse istituzioni e associazioni che tutti lavoriamo per la messa in atto di strategie operative comuni contro la violenza, più un lavoro di collaborazione con i centri antiviolenza che si occupano delle donne, con i servizi sociali e con tutte le altre realtà, per esempio con la questura, con cui noi abbiamo attivo un protocollo sugli uomini ammoniti dal 2019, oppure una convenzione con l'UEPE. L'UEPE è l'ufficio esterno di esecuzione penale del Ministero di Giustizia. Noi sappiamo benissimo che accanto all'uomo che desidera cambiare, o che lo fa perché glielo chiede la compagna, o cerca di cambiare perché ha una sollecitazione esterna, una delle sollecitazioni molto importanti è anche quella che viene dal mondo della giustizia, no? Quindi quando di fatto o ha ricevuto un ammonimento o evidentemente, come ha introdotto il codice rosso, può avere una sospensione condizionale della pena se frequenta un corso. Su questo la normativa del codice rosso ha bisogno di completezza, perché è ancora, diciamo, un po' poco dettagliata, cosa che cerchiamo un po' di fare intervenire a livello locale per cercare di far sì che ci sia una inferiore strumentalità nell'accesso alla richiesta di questa sospensione condizionale della pena, tenendo sempre presente l'interesse che c'è dietro delle vittime. Il resto ce lo chiede anche la Convenzione di Istanbul, tutto quello che viene messo in atto deve salvaguardare in primis le donne e i bambini.
Dunque, prima di intraprendere questo percorso a LDV, io purtroppo ho avuto un'esperienza familiare non felice, perché mio papà usava atti violenti nei confronti di mia mamma. Questi atti violenti si ripetevano ovviamente nel tempo, non sempre, non ogni giorno, però comunque a distanza dei mesi. Mio papà, per motivi di lavoro, non c'era quasi mai a casa, perché lavorando nella marina militare era via per dei mesi, si imbarcava sui sommergibili, poi rientrava per 15 giorni e così via andare per 19 anni. Io sono sempre stato molto attaccato a mia mamma, che ha fatto un po' anche da papà. Quindi quando osservavo quegli atti così un po' a denigrare anche la persona, non... c'era un forte senso di ribellione, che però ovviamente ero piccolo, non potevo fare niente. Mia zia Carla mi regalò questo diario, che era un diario personale, foglio in bianco con il lucchetto. Ed è una cosa sorprendente. La prima cosa che ho scritto, sfogavo lì la mia emozione nell'aver visto mio papà picchiare mia mamma. Sono scappato una mattina presto. Ho aperto la porta, ho preso le valigie e sono andato via. Ho preso il treno alle 5:30 e sono arrivato qui, che era ormai orario di pranzo. Completamente solo. E da lì è cominciato il mio distacco totale da mio padre. E poi sono scappato da mia mamma. Mi sentivo fin troppo protetto, fin troppo nella campana di vetro famosa di cui tutti parlano, perché nessuno vuole che il figlio debba mai subire ferite o insulti. Ho lasciato un biglietto. Ci vediamo quando sarà il momento. Io vado via. Beh, io sin da piccolo ho sempre detto, quello che sto vivendo io come bambino, come figlio, non voglio che lo vivano anche i miei figli. A me piace la famiglia bella. È bellissimo stare a tavola con i bambini. Ridere, scherzare, argomentare di tutte quante quelle che possono essere le cose più banali o più stupide. Che non c'è niente di stupido. È un calore che è bellissimo. Io infatti non l'ho mai avuto quello. Questa voglia di avere la famiglia del Mulino Bianco famosa, questa famiglia così perfetta, questo progetto si è in qualche modo realizzato. Poi è chiaro, si inciampa, si cade, ci si rialza.
Quindi uno dei primi obiettivi che noi ci poniamo è di aiutare gli uomini a riconoscere di aver scelto di usare la violenza, perché la violenza è una scelta, non è un atto di perdita di controllo, ma la violenza è un modo per riprendere il controllo di fronte ad una situazione che in quel momento è sfuggita dal nostro controllo.
Chi parla è il dottor Alessandro De Rosa, psicologo e psicoterapeuta dell'LDB di Modena, dove lavora dal 2011. Si occupa in prima persona dei percorsi terapeutici degli uomini. Con lui voglio capire come avviene il primo contatto con il centro LDV e quali sono le motivazioni che spingono gli uomini a voler cambiare.
Sì, diciamo che spesso la persona che si rivolge a noi lo fa dopo che si verifica un grave comportamento violento, per cui c'è il timore di perdere la propria compagna o il timore di una denuncia ed un conseguente disagio che porta gli uomini a contattarci. In molte situazioni però, soprattutto negli ultimi 2 anni, dopo l'entrata in vigore della legge del codice rosso, la richiesta di aiuto avviene sempre più in maniera, diciamo, più strumentale, ossia per ottenere un beneficio di legge, che è la sospensione condizionale della pena. E tutti però gli uomini che vengono nel nostro servizio sono diversi, quindi questo è bene sottolinearlo, e anche la loro motivazione può essere molto diversa. Ad LDB infatti incontriamo uomini che sono stati violenti anche per una sola volta, si sono spaventati per questo e vogliono capire perché sia accaduto. Chiaramente la minoranza dei casi, ma avviene anche questo. È presente un'ampia eterogeneità dal punto di vista sia professionale sia socio-economico. Non è possibile fare riferimento ad un preciso identikit. La violenza contro le donne, infatti, noi sappiamo che è un fenomeno trasversale ed è un pregiudizio pensare che si manifesti solo in contesti di ignoranza, degrado sociale o ambienti dove sono presenti droga, patologie psichiatriche. Questo è un pregiudizio. Lo stereotipo anche dell'uomo come un mostro è abbastanza comune sia nel pubblico in generale, ma anche tra molti professionisti, ma non corrisponde alla realtà e spesso impedisce anche di approfondire e comprendere bene questo problema. L'esperienza infatti del nostro centro ci dice che la normalità di questi uomini è la caratteristica che più spesso emerge. La maggior parte infatti di essi noi vediamo che funziona in altri contesti, come può essere il contesto sociale, lavorativo, ma all'interno della famiglia le criticità sono presenti ed è quello il contesto nel quale appunto questo problema si evidenzia. Gli uomini che abbiamo incontrato possono aver avuto un'infanzia difficile, ma anche un'infanzia felice. Non è detto che vi siano casi in cui c'è una patologia psichiatrica, un disagio anche familiare che spiega questo problema. Quindi la tipologia di uomini che finora abbiamo incontrato è quella di persone che hanno agito nella violenza prevalentemente contro le partner e non all'esterno della famiglia. Dopo il primo contatto telefonico, il primo colloquio viene concordato direttamente con lo psicologo. Noi effettuiamo circa 3-4 colloqui iniziali di valutazione per comprendere se la persona presenti le caratteristiche per entrare nel percorso stesso, per cui contattare il centro non dà poi automaticamente diritto o la possibilità di effettuare il percorso, in quanto noi valutiamo la motivazione, un minimo di riconoscimento del problema, che vi sia anche la disponibilità nel continuare a frequentare gli incontri, che vi sia un'assenza di problematica di natura psichiatrica o di dipendenza da alcol o da sostanze stupefacenti, che le persone abbiano una sufficiente padronanza della lingua italiana. Successivamente quindi viene attivato un percorso psicologico con l'autore di comportamenti violenti che si potrà in media per circa un anno attraverso colloqui individuali oppure di gruppo.
Il percorso terapeutico è gratuito e ad accesso volontario. Ma quali sono gli obiettivi? Quando un percorso può considerarsi concluso?
L'obiettivo quindi è molto specifico: interrompere la violenza in tutte le sue forme. Quindi il messaggio centrale del lavoro con gli uomini è che la violenza non è accettabile, che ci sono alternative alla violenza e si possono apprendere modalità relazionali più adeguate. Quindi la nostra attenzione è sul comportamento, su cosa è accaduto, e noi adottiamo un atteggiamento anche molto attivo ed esplicito nel chiedere e nel parlare di violenza, perché noi sappiamo che tipicamente gli uomini autori di comportamenti violenti presentano le loro storie negando, minimizzando, distorcendo il proprio comportamento e si aggrappano anche alle loro scuse e scaricano il problema sulle vittime. La violenza può essere strettamente correlata ad atteggiamenti, come dicevamo prima, culturali, patriarcali, oppure può essere anche associata a traumi collegati a essere stati esposti alla violenza in famiglia quando erano bambini. Questo chiaramente non giustifica la violenza, ma ci permette anche di comprendere come certi comportamenti sono stati anche ripetuti. Un percorso di trattamento si considera concluso quando raggiungiamo questi obiettivi, ossia aver acquisito maggiore consapevolezza su quali sono le motivazioni alla base della violenza, riconoscere la propria responsabilità rispetto ai propri agiti e aver anche riparato alle conseguenze della violenza, nonché aver cessato tutti i comportamenti violenti in modo continuativo in tutte le forme. Quindi non basta interrompere la violenza fisica, ma occorre interrompere la violenza che riguarda anche aspetti psicologici, la violenza materiale, ogni forma di violenza sessuale, per cui tutte le forme di violenza. Noi effettuiamo poi incontri di valutazione, che definiamo, chiamiamo un follow-up, di verifica di esito dopo la conclusione del percorso. Le verifiche sono svolte a distanza di 6 mesi, 12 e 24 dalla conclusione del percorso, e questo appunto ci permette anche di comprendere se effettivamente anche nel lungo periodo questi comportamenti sono cessati.
Tra le vittime della violenza ci sono i figli, bambini e bambine esposti alla violenza domestica che corrono il rischio, una volta adulti, di essere a loro volta autori di violenza, in un processo che viene definito violenza intergenerazionale.
Un obiettivo anche specifico e significativo del nostro percorso comprende anche l'incremento della capacità di riflettere anche sul proprio ruolo paterno e sugli effetti che la violenza ha sulle compagne ma anche sui figli. Sappiamo che essere esposti in casa alla violenza del proprio padre influenza i processi di attaccamento del bambino in modo negativo e può influire sullo sviluppo del bambino in modo significativo. Ed è importante che questo gli uomini lo comprendano, in quanto la violenza assistita, che sappiamo che è un problema gravissimo, è qualcosa che gli uomini non riconoscono come aspetto critico, come aspetto su cui dover lavorare. Allora può essere utile passare attraverso loro esperienze di esposizione alla violenza in casa quando loro stessi erano bambini. Molti uomini raccontano di aver subito anche violenze, di aver assistito anche ad aver subito direttamente violenza dal proprio padre, e avevano poi ripromesso di non aver avuto più, di non ripetere quei comportamenti una volta diventati adulti. Purtroppo però questa promessa non sono riusciti a mantenerla, in quanto quei modelli e quelle modalità anche acquisite sin da piccoli loro stessi le hanno ripetute.
Questa è la mail di mio papà. Adesso lui ha 67 anni e mi scrive per il giorno del mio ultimo compleanno. Ciao Luca. Gli anni passano, ma il giorno che sei nato non si dimentica. Mi sto domandando se chiederti scusa per essere stato troppo severo. Se ho sbagliato, perdonami. L'ho fatto con amore. Amore che tu avrai sempre da parte mia finché avrò vita. E la mia risposta... Ecco. Non domandarti nulla. Quello che si è fatto e ciò che è stato ed ha portato dei segni, buoni o meno buoni che siano, mi hanno fatto riflettere e maturare. Adesso che sono padre anch'io, ho imparato tanto dai miei figli. Ho imparato ad essere severo e clemente, con le modalità che io conosco e ritengo giuste, ad ascoltare e soprattutto a sentirmi coinvolto e partecipe delle loro azioni. In qualche modo sono più fortunato di qualche altro papà. Sì, sereno, anche io ho sbagliato con te.
Liberati, senza rispetto non c'è gara è un podcast della Regione Emilia-Romagna dedicato alle donne e agli uomini che hanno scelto di cambiare. La testimonianza è tratta dal documentario Ma l'amore c'entra di Elisabetta Lodoli, prodotto da Max Mancoppo. Da Massimiliano Colletti è tutto, alla prossima puntata!